sanacakta sallananlar, kendini sallamayanlar ve kimseyi sallamayanlar. İhtiyacınız olan bir uzun, bir kısa iki tane sopa. Kısa olanı al, koy iki taşın arasına. Uzun olanı da kaldıramaya, sonra vur uzağa. Çelik çomak başlıyor, oley!
Battute finali di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, che si sta occupando principalmente di approfondire le trasformazioni nei centri di detenzione per migranti in Italia. L'ultima riflessione affrontata riguardava alcune funzioni, alcune strategie, diciamo, interne alla detenzione nell'apparato carcerario, che vanno riproducendosi anche all'interno in quanto strategie poi giudicate efficaci nella gestione dell'ordine, della sicurezza, della disciplina dei corpi e delle menti, si stanno riproducendo anche in un contesto sulla carta non carcerario, anche se poi di fatto la funzione è quella detentiva, è quella della privazione della libertà all'interno appunto dei lager per migranti. Si parlava appunto di, da un lato, la differenziazione dei circuiti detentivi anche all'interno dei lager per migranti, dall'altro lato dello strumento, della strategia della premialità come elemento motivazionale di rinforzo alla buona condotta all'interno delle strutture. Riprendiamo ancora la parte della differenziazione per un altro elemento molto attuale, quello della espulsione immediata, e immediata nel senso proprio tecnicamente di non mediata, da un ambito anche solo dei brandelli di garanzia che un processo penale può teoricamente garantire, ovvero l'espulsione immediata dei cosiddetti jihadisti o fiancheggiatori.
Sì, abbiamo visto come documento programmatico abbia proposto, almeno a livello teorico, delle direttive rappresentate da un processo di securizzazione maggiore, di cui i moduli speciali ne sono esempio. E abbiamo visto come, in un certo senso, un processo di cambiamento delle strutture carcerarie, dei CIE, ma di qualsiasi altra riforma in generale, avvengano attraverso dei piccoli precedenti e che poi in una situazione emergenziale, in una situazione di alta tensione, che può rappresentata da dal sovraffollamento, da rivolte in carcere, possono portare i governi del caso a legiferare sotto emergenza, a legiferare con molta più semplicità, portando poi un processo di trasformazione di alcune strutture magari in senso securitario e reazionario, diciamo così. Qualche giorno fa abbiamo visto come una porticina si è aperta, almeno per quanto riguarda il CIE di Torino, con gli arresti domiciliari di alcuni ragazzi tunisini, senegalesi e tunisini, nell'estate passata. Qualcos'altro è successo in questi giorni. Abbiamo parlato di una situazione emergenziale. In questi giorni, insomma, dopo l'attacco che c'è stato a Charlie Hebdo a Parigi, è chiaro che ha portato nelle strade d'Italia, di Francia e tutta Europa un aumento delle forze di polizia, ha portato chiaramente a legiferare nuovamente rispetto ai viaggi i viaggi in Siria, all'organizzazione, insomma, sappiamo, insomma, non è questo il discorso, però una situazione emergenziale che porta all'utilizzo di alcune strutture in maniera non normale, snaturando magari anche lo scopo e il fine di queste strutture. Qualche giorno fa dal CIE di Ponte Galeria a Roma e dal CIE di Corso Brunelleschi a Torino sono passati due sospettati di terrorismo islamico, due jihadisti. Stiamo parlando di uno studente turco della Normale di Pisa e di un ragazzo pakistano di cui non si hanno...
Un operaio, se non mi ricordo male.
Almeno siamo sicuri che per quanto riguarda il ragazzo della Normale di Pisa si sta parlando di persone non prive di documenti, ma persone con i documenti. Perlomeno uno studente della Normale di Pisa penso che abbia un permesso di soggiorno, almeno un permesso di studio. Quindi un passaggio all'interno dei CIE italiani di sospettati di terrorismo, di persone prima di tutto dotate di documenti, ma sospetta di terrorismo, insomma.
Sì, tra l'altro gli elementi alla base di questi sospetti sono stati dei post su social network di adesione a determinate pratiche, sempre tornando al fatto che la libertà di stampa, che è stato la bandiera sotto la quale le democrazie cosiddette liberali si sono riunite per contrastare questo attacco all'Occidente, ecco che dipende molto dalla libertà di espressione, dai contenuti di questa espressione, perché se un fanatico delle operazioni militari si esprimesse, come migliaia fanno sui social network, brindando all'ennesimo attacco di droni in Yemen, sicuramente non verrebbe percepito come un elemento da espellere, un corpo estraneo al contesto culturale, quindi da espellere, mentre invece uno studente e un operaio provenienti dal mondo musulmano che si esprimono a favore di un attacco terroristico sul suolo europeo, ecco che senza passare da alcun tipo di procedura processuale, di liturgia processuale che ne sancisca in qualche modo la reale affiliazione a gruppi terroristici, semplicemente per aver espresso su un social network un parere definito inaccettabile e pericoloso, vengono prelevati e si scopre una nuova funzione quindi del CIE fondamentalmente.
Sì, un po' di tempo fa quando è venuta l'espulsione, dei giornali, in particolare la stampa di Torino, parlava di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè diceva che d'ora in poi alcune zone dei CIE sarebbero state utilizzate allo scopo dei moduli, quindi speciali, sarebbero state utilizzate allo scopo di identificare per poi espellere i sospettati di terrorismo. Quindi i moduli di cui stavamo parlando prima, i moduli speciali ad alto controllo, ad alta sorveglianza. È chiaro che queste persone, poi il dato di fatto è che sono passate realmente dai CIE e che non sono state in contatto con gli altri, sono state realmente in delle parti distaccate, chiaramente immaginiamo l'alta presenza di polizia. I dati a disposizione sono ancora pochi, però ipoteticamente non abbiamo ancora altri dati rispetto al fatto che sia successa di nuovo una situazione del genere, ma una roba del genere ci porta in una direzione ben precisa, che è quella di un'organizzazione di tipo carcerario, di una funzione politica dei CIE.
Secondo me c'è un ulteriore passaggio che è forse quello che a me sembra più pericoloso e più in grado di incarnare lo stato d'eccezione: il fatto che queste persone, questi individui per i quali l'espulsione era l'imperativo fondamentalmente per le autorità competenti, non espellerli dal carcere? Perché per finire in carcere si sarebbero dovute formulare delle accuse, eventualmente il vaglio di un giudice delle indagini preliminari e la conferma della misura cautelare in carcere, e da lì l'espulsione. Mentre invece il CIE diventa, come dire, la catapulta fondamentalmente per espellere al di là delle mura della Fortezza Europa chi non viene deputato come non accettabile, e il tutto bypassando le regole, bypassando le garanzie, le norme, le procedure che teoricamente starebbero alla base della funzione di espulsione, quindi, e di carcerazione. Quindi non solo in parte diventa carcere, in parte sopperisce a delle mancanze del carcere, perché il carcere ha una maggiore complessità in termini di ingresso e uscita, mentre il CIE invece è uno strumento detentivo molto più flessibile, molto più agile, molto più in grado di rispondere a determinate necessità delle democrazie occidentali.
Rispetto a questo vedremo cosa succederà, vedremo più in generale dove arriverà questo processo di differenziazione, se sarà un processo di differenziazione reale o se è semplicemente magari un caso, o si inventeranno qualcos'altro. Di sicuro quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ci sono dei dati di fatto, dei fatti accaduti concretamente, e in tutto questo appare lo spettro della sicurezza, appare lo spettro di un'organizzazione più razionale e più efficace, appare una specializzazione nell'affare securitario e repressivo. In tutto questo appare l'esperto di carcere che è GEPSA.
Sì, e se da un lato appunto vediamo come queste trasformazioni e questi soggetti rispondano a delle necessità del capitalismo globale, abbiamo visto in precedenza, per rispondere all'SMS di un ascoltatore o ascoltatrice, il ruolo dei grandi soggetti che inglobano a loro volta GEPSA e Codeli e quindi GDF e Suez, e le necessità di delle grandi corporation di plasmare il mondo a proprio piacimento e di occupare ogni nicchia precedentemente occupata dallo Stato. Dimenticavamo ancora l'istruzione, che un'altra di quelli è la sanità, che vengono progressivamente sostituite. Però poi tutto questo ci porta a un piano così distante dalle nostre vite, quasi di astrazione concettuale, mentre che come tutte quelle forme di dietrologia e critica alla società che imputano agli illuminati piuttosto che alle massonerie i grandi mali del mondo, e servono poi a distogliere l'attenzione da un piano concreto. Anche in questo caso è vero, e ci sono infinitamente più prove provanti e analisi più interessanti che stabiliscono la nocività e il ruolo che determinati attori macro del capitalismo ricoprono, ma poi vediamo come nelle trasformazioni e nell'ambito in cui noi possiamo intervenire direttamente, e rispetto al quale un intervento davvero può nuocere, inceppare, sabotare i piani delle grandi corporation, è proprio nelle loro singole nicchie di intervento, e per esempio quella in ambito securitario è una di queste. Quindi motivo in più per rilanciare un'attenzione conflittuale nei confronti di GEPSA e rilanciare un'attenzione conflittuale sulla strategia e le funzioni che sottendono i centri di detenzione per migranti. Quindi rilanciamo ancora l'appuntamento.
Allora, sabato 8 febbraio ci sarà un presidio sotto al CIE di Corso Brunelleschi alle 14 del pomeriggio. Andiamo lì sotto con un po' di musica, con le nostre grida, per non fare sentire i ragazzi soli e farli capire che c'è qualcuno che li porta solidarietà a qualsiasi cosa avvenga all'interno del CIE.
Ancora una piccola pausa musicale, poi passiamo rapidamente alla lettura degli appuntamenti.
Allora, andiamo, come detto da Fra, con gli appuntamenti, correggendoci subito: l'appuntamento per il presidio della CIE è domenica 8 febbraio, sempre alle 14, sempre in corso Brunelleschi, angolo via Manginevro. Allora, bello come la prigione che brucia, finisce qui, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, sempre alle 10.45. Dopo l'info vi ricordiamo che sul sito in settimana potete trovare il podcast della trasmissione di oggi e anche ovviamente quelle precedenti. Un saluto a tutte e a tutti, libertà per tutti e tutte. Ciao!